E benvenuti a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. E buona domenica a tutti. Oggi affronteremo una seconda tappa del tema che stiamo trattando, cioè la cattività avignonese. Abbiamo visto nelle scorse puntate il sorgere di questo fenomeno così importante storicamente. Il papato decisivo di Clemente V con lo spostamento della sede apostolica momentaneamente appunto in Francia e precisamente poi ad Avignone, vicino al contado Venassino che era di proprietà della Chiesa, venne poi acquistata anche la città di Avignone per 80.000 fiorini. Questa esperienza così particolare, così anomala e anzi unica nella storia della Chiesa dura di fatto 70 anni circa, quindi un periodo lunghissimo, in pratica tre generazioni, durante le quali appunto la sede di Pietro è dislocata lontano da Roma. Ci furono innumerevoli tentativi di rientro, tutti falliti fino a quello conclusivo. Ma comunque i diversi, numerosi tentativi sotto tutti i papi avignonesi di da un lato tornare, dall'altro provvedere con grande cura allo stato pontificio che versava in condizioni molto difficili, è la prova che di fatto la cattività era percepita come tale, cioè come qualcosa di anomalo, di non corretto questo trovarsi in Francia, molto lontano da Roma. Anche dei papi avignonesi, che furono tutti francesi, ma che appunto nonostante ciò percepivano come la situazione in cui si trovavano non era la più corretta. Sotto Clemente V, che rimane al potere fino al 1314, avvengono molte cose importanti, in particolare due grandi fenomeni. Il primo, la terribile serie di azioni che il re Filippo il Bello di fatto in qualche modo impose contro Bonifacio VIII, il Papa, suo fiero avversario che lo aveva sfidato in un certo senso, l'ultimo grande Papa del Medioevo, che Filippo il Bello odiava di fatto e si spinse fino a cercare di ottenere un processo canonico contro il Papa che lo portasse a una condanna post mortem e portasse alla cancellazione di tutti i suoi atti pubblici. Non si giunse poi al peggio, ma furono comunque fatte cose molto gravi. Anche solo l'inizio di procedimenti avversi a Bonifacio VIII è qualcosa di veramente grave. Poi pian piano si riuscì a frenare e a evitare l'esito peggiore di quanto il re francese avrebbe voluto. Secondo grande evento del papato di Clemente V fu il processo ai Templari. Il glorioso ordine dei Templari era ormai, diciamo, assente dalle operazioni di Terra Santa dopo la fine della stagione delle crociate, aveva però sedi e castelli in tutta Europa e in tutto il Mediterraneo, era molto potente e molto ricco perché di fatto col tempo la sua affidabilità, la sua serietà organizzativa l'ha reso una sorta di banca, diciamo, presso la quale si depositavano gli averi, per esempio, prima dei lunghi viaggi, dei pellegrinaggi o delle crociate, per avere la certezza di vedere custoditi bene i propri beni. Grandi ricchezze accumulate dai Templari spinsero Filippo il Bello a scatenare una persecuzione durissima, di fronte alla quale forse Clemente V fu troppo debole perché il processo di fatto si concluse con l'esecuzione, la condanna a morte di circa 100 fra i Templari e con lo scioglimento di fatto dell'ordine che fu in pratica distrutto. E questo processo, questa tragica fine di un ordine che comunque si era distinto in moltissime occasioni durante i secoli precedenti, è una delle più grandi tragedie della storia della Chiesa, ma soprattutto del pontificato del primo Papa avignonese. Alla morte di Clemente V avremo una lunghissima sede vacante di 2 anni circa, perché Giovanni XXII, il Papa, secondo Papa avignonese, viene eletto solo nel 1316, quindi dopo circa 2 anni dalla morte di Clemente. E questo nuovo Papa, il secondo Papa avignonese, è figura molto importante, perché ebbe un pontificato estremamente lungo, di quasi 20 anni. Rimase al potere dal 1316 al 1334, quindi un periodo cospicuo, decisamente lungo, uno dei papati più lunghi, in un certo senso, della storia. Non sono molti papati più lunghi. Questo Papa era un giurista di straordinaria fama, era un grande specialista di diritto canonico e ha svolto ruoli estremamente importanti in campo giuridico e in campo diplomatico, operando anche come consigliere di re e di principi, quindi come prefetto alla Cancelleria Apostolica, divenuto Papa, aveva dato un taglio appunto amministrativo e giuridico particolarmente attento alla sua gestione del papato, ed è lui il Papa che caratterizza poi tutto il periodo avignonese come periodo di grande riorganizzazione dello Stato, della Chiesa, della gestione della curia pontificia, perché di fatto mette ordine in una situazione molto confusa della curia pontificia, di fatto riformando un po' tutti i grandi organismi e uffici centrali della curia papale. Questo in virtù della estrema competenza giuridica e canonistica e della grande esperienza che ha sviluppato lavorando presso le corti europee con ruoli di altissima responsabilità. Di fatto è con lui che inizia una radicale modernizzazione della curia papale, che diventa in un certo senso la corte più moderna, più avanzata sul piano, diciamo, burocratico, amministrativo e dell'organizzazione interna. In un certo senso nasce con la curia avignonese riformata da Papa Giovanni XXII, lo Stato modernamente inteso come realtà amministrativa molto organizzata, ordinata, con uffici centrali, archivi di Stato, una perfetta catalogazione dei documenti, un ordine, insomma, che permette la gestione delle proprie terre, esemplare o comunque migliore. Lo Stato medievale è uno Stato poco burocratico, in un certo senso, qui inizia ad albeggiare lo Stato moderno. E la Chiesa, anche in questo, mostrerà di essere forza, di progresso straordinaria. Avignone, diventa un po' una sorta di modello del successivo Stato moderno, anche laico, che appunto si edifica anche andando alla scuola, in un certo senso, della grande tradizione giuridica amministrativa che Roma, che la Corte Pontificia aveva sviluppato. Né va del resto dimenticato che ancora per molto tempo, in genere, i più alti funzionari anche delle corti regali europee erano uomini di chiesa, vescovi, persone con una particolare cultura giuridica. In Inghilterra, per esempio, fino all'inizio del Cinquecento, era la figura del cancelliere Thomas More, primo laico, il primo ministro, il cancelliere, era sempre stato un vescovo, era sempre stato il capo della Chiesa d'Inghilterra. Quindi si riconosceva alla Chiesa e agli uomini di Chiesa questo primato, questa di competenze, nelle competenze giuridiche, amministrative, burocratiche, Governare uno Stato implicava un dominio molto elevato del diritto, ma soprattutto della scrittura, della lingua latina, e gli uomini di chiesa erano proprio coloro che più di chiunque altro avevano queste competenze. Con Giovanni XXII inizia però una riforma in profondità che è giustificata essenzialmente dal fatto che si trova a dover gestire il suo Stato, lo Stato pontificio, da una notevole distanza, da una terra, quella di Avignone, che è lontana non pochi chilometri da Roma. Il viaggio era complesso, era difficile in quei tempi, e quindi occorreva supplire alla lontananza da Roma con un meccanismo amministrativo perfetto, molto più raffinato ed efficace, che appunto supplisse alla lontananza dalle proprie terre. Giovanni XXII è un papa famoso. Famoso anche per un errore, diciamo, piuttosto grave, che commise in campo teologico, un caso che è stato molto, molto discusso, che ciclicamente viene citato, viene analizzato, perché pare, anzi non pare, è certo, che esprimendosi come dottore privato e non come sommo pontefice, non dimentichiamo mai che non tutto ciò che un papa dice ha sempre, in qualunque circostanza e caso, valore magisteriale, valore di magistero infallibile, non è così. Il Papa rimane anche, è Pietro, ma è anche Simone, nel senso che può anche operare in qualità di dottore privato. E come dottore privato aveva affermato che dopo la morte le anime dei giusti restano sub altare dei, contemplando sì il corpo di Cristo nel suo aspetto solo umano, ma senza godere della visione beatifica prima della risurrezione dei corpi finale. Quindi le anime dei giusti, di chi muore in stato di santità e ascende in paradiso, o dei giusti che hanno terminato di scontare la loro pena del purgatorio e sono giunti quindi in paradiso, non contemplano però Dio, ma solo il corpo, cioè di Cristo, ovvero Cristo in quanto uomo, senza la visione beatifica, in attesa della risurrezione dei corpi, quindi della fine del mondo e appunto del giudizio universale. Questo è un gravissimo errore teologico che di fatto pare abbia poi, prima di morire, ritrattato, e comunque è un caso discusso perché appunto sarebbe la prova, fra altre, del fatto che un papa, in quanto dottore privato, può appunto sbagliare, può errare quando non vuole insegnare, esprime opinioni o idee personali, senza la volontà di insegnare, può cadere in errore. Non è assistito. Non impegna l'infallibilità, che lo impegna invece, lo assiste invece quando vi è la volontà di insegnare alla Chiesa universale. Oltre a questo aspetto che è impossibile non citare quando si parla di Giovanni XXII, ricordiamoci altri due grandi fondamentali eventi che hanno segnato la vita di Giovanni XXII, o meglio il pontificato. Il primo fu lo scontro con Ludovico di Baviera, che era stato eletto imperatore nel 1314, praticamente l'anno della morte di Clemente V, prima che venisse eletto il nuovo Papa Giovanni XXII. Ora, il titolo di imperatore, oltretutto ottenuto in un momento di grandi conflitti, di grandi tensioni con altri candidati, per avere pieno valore doveva essere riconosciuto dall'autorità che tutti comunque sapevano essere superiore, che era quella del Papa. E di fatto Ludovico chiede il riconoscimento del proprio titolo al Papa, che però, e questo è il fatto decisivo, pone condizioni molto, diciamo così, dure, severe, in sostanza inaccettabili, a Ludovico il Bavaro, Ludovico di Baviera, per dargli il riconoscimento. Perché ostacola in questo modo il riconoscimento? Perché le condizioni che pone, vedremo che in un certo senso impediscono a Ludovico di accettarle e ne nascerà uno scontro durissimo. Perché il Papa Giovanni XXII ha un progetto, un grande disegno politico complessivo, addirittura gigantesco, che è niente meno che quello di fare di Bologna, città chiave del nord Italia, che è sotto controllo del pontefice, la nuova, come dire, la nuova sede del papato, perché in quel momento vi è uno scontro durissimo a Milano con i Visconti, il papato è in lotta contro i Visconti, potenza in ascesa, potenza Ducato di Milano in fortissima ascesa, che ancora a lungo sarà la potenza egemone in Italia. Vi è uno scontro molto duro contro i Visconti e per dirigere, come dire, questo scontro in modo più efficiente, Bologna appare città più adatta della lontana e, come dire, meridionale Roma, ecco, lontana, dislocata qualche centinaio di chilometri più a sud. Dunque, una motivazione in un certo senso politica rende in quel momento per il Papa non opportuno il riconoscimento di Ludovico Bavaro, appunto per i suoi rapporti e le sue ispirazioni al nord Italia, antica ambizione degli imperatori di Germania, quella di integrare il territorio del nord Italia con la Germania. E Milano stessa, lo ricorderete, ai tempi dello scontro col Barbarossa, era stato l'epicentro di uno scontro epocale fra appunto impero e comuni del nord Italia. Dunque, un motivo, diciamo, politico spinge allo scontro, in un certo senso, fra Ludovico e Giovanni XXII. La risposta di Ludovico al sostanziale rifiuto del Papa di riconoscerlo è lo scisma, la rottura assoluta con Roma, l'aiuto ai Visconti, i nemici del Papa in quel momento, e l'aiuto ai francescani cosiddetti spirituali. Di fatto, questo aiuto, tra poco parleremo dei francescani spirituali, ma prima faccio notare che appunto Ludovico sceglie i nemici del Papa come propri alleati. E a questo punto lo scontro si inasprisce perché di fatto il Papa processa e scomunica Ludovico nel 1324, quando vede che appunto aiuta i Visconti e gli spirituali, e si ha di fatto una discesa di Ludovico in Italia dopo la scomunica. E non solo in Italia, ma a Roma, esce entrare a Roma e a Roma si fa incoronare l'antipapa Niccolò V e caccia Giovanni XXII. È una delle decine di cacciate del Papa, ecco, caccia simbolicamente perché il Papa non era a Roma, caccia nel senso che insedia a San Pietro, insedia a Roma, un antipapa Niccolò V. Questo è quindi uno dei tantissimi scismi, ce ne sono stati un numero incredibile di antipapi, l'elenco degli antipapi è una battuta, ma è lungo quasi come quello dei papi, sono veramente, soprattutto nel Medioevo, un numero incredibile. Ecco, questo lo dico anche per, in un certo senso, rassicurare in tempi di tempesta per la Chiesa come quelli odierni, dove giustamente c'è molta apprensione per le sorti del papato, per quello che sta succedendo, si è sempre, come dire, molto in apprensione. Beh, ma non dimentichiamo che, appunto, l'ho appena detto, le cacciate dei papi da Roma, gli scismi, gli antipapi, sono stati veramente, veramente tanti. Quindi durati a volte molto tempo, molti anni, molti decenni, quindi nil novi sub solem, la Chiesa ha già vissuto crisi terribili, spaventose, di ogni tipo, non siamo nella prima crisi della Chiesa, siamo forse nella più grave, ma non nella prima. Quindi ogni tanto bisogna ricordarsi che la barca di Pietro, essendo fondata su Cristo, essendo avendo Dio come suo fondamento, è chiaro che può resistere e resisterà a ogni tempesta. È la indefettibilità, questa nota della Chiesa che ogni tanto bisogna ricordarsi. Ma la situazione è tragica comunque e Giovanni XXII si trova quindi di fronte a un antipapa, un sovrano scismatico che protegge i suoi nemici. E i suoi nemici in questo momento sono appunto rappresentati in modo particolare, oltre che dai visconti sul piano militare e politico, dai francescani spirituali. Questa corrente è una delle tante correnti che nella storia della Chiesa sono comparse nell'ordine francescano. I francescani hanno avuto una storia intensissima. Non dimentichiamo che a fine 300 c'erano solo in Italia circa 30.000 francescani, quindi un numero enorme, semplicemente gigantesco. Un solo ordine che è nato poco prima, un secolo prima, che ha 30.000 membri a fine 300. Ecco, ha avuto un'espansione immensa, enorme, per capirci, 30-40.000 persone, sacerdoti, sono il numero dei sacerdoti di tutta Italia oggi, con un'Italia molto più popolosa, quindi 30.000 frati di un solo ordine in un'Italia semispopolata sono veramente qualcosa di incredibile. E fra le tante correnti sorse questa corrente dei francescani spirituali, che dura nel senso che è attiva e combatte contro il papato dal 1274 al 1318. Quindi formalmente abbiamo la data di inizio e di fine di quello che potremmo chiamare una sorta di scisma sommerso, insomma, fra una parte dei francescani e il resto dell'ordine e soprattutto Roma. Questa, diciamo, strana setta di francescani si diffonde in tre zone europee, soprattutto le Marche, la Toscana e la Provenza. La Provenza, terra di antiche eresie, pensiamo ai Catari, gli Albigesi, insomma, tutte le tensioni avute nei secoli precedenti. Le Marche di Toscana sono regioni appunto che conoscono a loro volta un forte sviluppo degli spirituali. Andando all'essenziale, qual è il cuore della setta degli spirituali? Il cuore è il rifiuto assoluto del possesso, e la teoria quindi che a un francescano non sia lecito possedere nulla, neppure il necessario. E propongono quindi quello che veniva chiamato l'usus pauper, l'uso povero, anche delle cose necessarie. Anche ciò che è permesso e ciò che è necessario va considerato come non vera proprietà e di esso va fatto un uso povero. L'uso povero è una categoria teologica per indicare appunto un uso ridotto all'essenziale e di beni che comunque non si consideravano propri, fino ad arrivare appunto a considerare non propri nemmeno, non so, i sandali o il più piccolo oggetto utilizzato per mangiare o per qualunque altro compito elementare. Il fatto è che questa idea, che si diffonde appunto abbastanza intensamente in queste tre regioni, era un rifiuto di obbedire alle attenuazioni che i pontefici avevano realizzato della regola francescana. Infatti, i cosiddetti spirituali si ispiravano al Testamento di San Francesco, Testamento di San Francesco che però che vedeva in effetti sfumature di uso povero, cioè che sottolineava l'idea dell'uso povero anche dei beni necessari, ma che i pontefici avevano appunto limitato nella sua applicazione, avevano rifiutato di considerare come parte integrante della regola e attenuando idea dell'uso povero, attenuando l'idea che non si può possedere nulla. E questa disputa, che sembra, come dire, sembra banale, non è banale per nulla. Perché? Perché i frati spirituali francescani, pretendendo per sé questa idea dell'uso povero, cioè del non possedere nulla, di fatto lo pretendevano alludendo a una tesi teologica, la tesi teologica che Cristo e gli apostoli non avevano posseduto nulla, in senso proprio assoluto. Se questo è vero, se fosse stato vero quanto sostenevano i Fraticelli, gli spirituali, di fatto la loro tesi non si sarebbe dovuta applicare solo ai francescani, ma a ogni uomo, a ogni cristiano. Ogni battezzato avrebbe dovuto praticare l'uso povero, cioè, diciamo così, di conseguenza vagare ramingo, mendicando il cibo e praticamente non possedendo nulla, nemmeno gli oggetti più intimi e personali. Una prospettiva palesemente assurda, insensata, che infatti la Chiesa aveva rifiutato. Questa disputa fu molto forte, non dimentichiamo il senso dell'errore teologico degli spirituali. Siamo nel 300, un secolo di, anzi nel 400, nel 14° secolo, un secolo di, scusa, siamo nel 300, cioè nel 14° secolo, ho fatto confusione, un secolo di estrema ricchezza della Chiesa, grande potere, e grande accumulo di beni, di denaro. E San Francesco già prima era insorto in un certo senso con la sua santità, era diventato un potente segno profetico per richiamare la Chiesa all'essenziale. Quindi c'era, si capisce, lo sfondo storico e psicologico a partire dal quale dei francescani potevano sentirsi in dovere di spingere verso una grande riconquista dalla povertà evangelica, ma ciò però viene spinto all'eccesso, fino alla disobbedienza e fino all'errore teologico. La loro sconfitta, furono combattuti duramente appunto da Giovanni XXII e infine cessarono di esistere, di sussistere, è importante perché salvò un principio, il principio della legittimità del possesso di beni, della proprietà privata, del fatto che le cose permesse e necessarie è legittimo siano anche possedute senza alcun peccato e senza alcuna negazione con ciò dal messaggio evangelico. È un po' la lotta fra povertà e spirito di povertà. Gli spirituali chiedevano una povertà assoluta, fisica, mentre il Vangelo, rettamente inteso, chiede essenzialmente lo spirito di povertà, cioè un grande distacco dai beni, che siano tanti o pochi, anche chi ha pochi beni deve essere distaccato da quei pochi beni, e laddove i beni sono abbondanti o sovrabbondanti, un uso sapiente nella carità a favore del bene comune e delle persone più povere. Ma sarebbe stato un cristianesimo gnosticheggiante e falsamente spirituale quello che pretendesse che ogni uomo, laici inclusi, e padri di famiglia, fossero dei, così, dei mendicanti che vagavano nella campagna o nelle città chiedendo la carità senza possedere nulla, palesemente insensato. Quindi, come al solito, in questo caso, la profonda saggezza della Chiesa emerse nel combattere questa idea dell'uso povero. E questo aspetto dell'uso povero si accompagna a un altro fatto significativo. Gli spirituali furono protagonisti del movimento antidialettico. Dialettica in questa età vuol dire filosofia, e c'era una corrente francescana che, appunto, gli antidialettici, che rifiutava totalmente l'uso della filosofia, rifiutava l'uso della filosofia e chiedeva un ritorno alla purezza, come dire, originaria dell'Evangelo. E rifiutava, insomma, le grandi innovazioni del XIII secolo, soprattutto la scoperta di Aristotele operata da San Tommaso d'Aquino, dal genio immenso di San Tommaso d'Aquino. Gli antidialettici sono tipicamente francescani e rifiutano Aristotele, rifiutano un eccesso di aristotelismo, di razionalismo, di uso della filosofia al servizio della fede. Lo stesso San Bonaventura, nella sua grandezza di scolastico, ha appunto combattuto a suo modo contro un uso eccessivo dei filosofi pagani e appellandosi a un ritorno pieno e quasi esclusivo a Agostino, a Sant'Agostino. Questo è un altro aspetto interessante. L'ultima annotazione, con ciò ci salutiamo. I frati spirituali avevano una forte sensibilità gioacchimita, cioè erano ispirati anche da Gioacchino da Fiore, che è un po' l'anima segreta di tante anche eresie o strane sette che si sviluppano durante l'età medievale e moderna, fino a diventare portatori di una visione appunto gioacchimita della storia, che in questo caso ferisce i frati francescani spirituali, che sulla scia di Gioacchino pensano a un'età dello Spirito Santo, oltre dopo l'età del padre, l'età del figlio, un'età dello Spirito Santo, dove la Chiesa stessa sarebbe stata trasfigurata, resa tutta spirituale, senza macchia, e una Chiesa quindi appunto che di fatto non può esserci, perché la Chiesa nel mondo è casta meretrix, traffica col mondo, è fatta di santi e di peccatori, e questa Chiesa gioacchimita dell'età dello Spirito Santo non ci sarà mai, non è possibile che ci sia, perché il gioacchimismo e la terza età teorizzata da Gioacchino, semplificando un po', appunto una lettura non ortodossa, non accettabile della storia e della Chiesa. Però è interessante che questo operi nei frati spirituali. L'ultima cosa curiosa degli spirituali del 300 è che appunto cercavano il separatismo dall'ordine, volevano lasciare la famiglia francescana per fare una sorta di ordine religioso a sé stante, a parte, fondato tutto su questo appunto uso povero di tutto e su una prospettiva teologica antifilosofica, antidialettica. E questo è un po' il cuore degli eventi più importanti del papato di Giovanni XXII, questo papa così importante, questo lunghissimo pontificato che si conclude appunto nel 34. Io con ciò vi lascio, vi auguro di nuovo una buona domenica e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Ave Maria e Santa Domenica.